Bene, questa mattina non dico che ho fatto fatica a pregare, però mi sono dovuto trattenere nella mia preghiera perché il sermone di oggi è molto collegato all'introduzione che abbiamo avuto questa mattina, alla cura di Dio per noi. E oggi sospenderemo la lettera ai Galati, non so se avete visto la locandina, per vedere un brano dell'Antico Testamento. Andremo avanti con il libro di Giosuè, abbiamo visto i primi quattro capitoli, oggi vedremo quasi l'intero capitolo 5, pertanto vi chiedo di andare nel capitolo 5 del libro di Giosuè. Giosuè capitolo 5. E studiare l'Antico Testamento è indispensabile non solo per capire il Nuovo Testamento, ma anche per conoscere meglio chi è Dio, cosa può fare Dio e come relazionarci con Dio proprio ogni giorno della nostra vita. E dice così, Giosuè capitolo 5. Quando tutti i re degli Amorei che erano di là dal Giordano verso occidente, tutti i re dei Cananei che erano presso il mare, udirono che il Signore aveva prosciugato le acque del Giordano davanti ai figli di Israele finché fossero passati, il loro cuore venne meno e non rimase più in loro alcun coraggio di fronte ai figli di Israele. In quel tempo il Signore disse a Giosuè: Fatti dei coltelli di pietra e torna di nuovo a circoncidere i figli di Israele. E Giosuè si fece dei coltelli di pietra e circoncise i figli di Israele sul colle d'Aralot. Questo fu il motivo per cui li circoncise. Tutti i maschi del popolo uscito dall'Egitto, cioè tutti gli uomini di guerra, erano morti nel deserto durante il viaggio, dopo essere usciti dall'Egitto. Tutto il popolo uscito dall'Egitto era circonciso. Ma tutto il popolo nato nel deserto durante il viaggio, dopo l'uscita dall'Egitto, non era stato circonciso. Infatti i figli di Israele avevano camminato per 40 anni nel deserto, finché tutta la nazione, cioè tutti gli uomini di guerra che erano usciti dall'Egitto, furono distrutti, perché non avevano ubbidito alla voce del Signore. Il Signore aveva loro giurato che non avrebbe fatto loro vedere il paese che aveva promesso con giuramento ai loro padri di dare a noi, paese dove scorrono il latte e il miele, e sostituì a loro i loro figli. E questi Giosuè circoncise perché erano incirconcisi, non essendo stati circoncisi durante il viaggio. Quando tutta la nazione fu circoncisa, quelli rimasero al loro posto nell'accampamento finché fossero guariti. Allora il Signore disse a Giosuè: Oggi vi ho tolto di dosso l'infamia d'Egitto, e quel luogo fu chiamato Gilgal, nome che dura fino ad oggi. I figli di Israele si accamparono a Gilgal e sulla sera del 14° giorno del mese celebrarono la Pasqua nelle pianure di Gerico. L'indomani della Pasqua, in quello stesso giorno, mangiarono i prodotti del paese, pani azimi e grano arrostito, e la manna cessò l'indomani del giorno in cui mangiarono i prodotti del paese, e i figli di Israele non ebbero più manna, ma mangiarono quell'anno stesso il frutto del paese di Canaan. Ci troviamo, come sappiamo, in un periodo particolare. C'è il popolo di Israele che sta per prendere possesso della terra promessa. E l'ultima volta che ho predicato sui capitoli 3 e 4, vi ricordate cosa abbiamo visto? Abbiamo visto una delle più potenti manifestazioni della potenza di Dio visibili con gli occhi umani, quei miracoli che non si ripetono ogni giorno, ma sono duraturi, sono quei miracoli unici, il fiume che si apre, la mano di Dio, per così dire, che tiene il Giordano aperto, il Giordano, le acque di questo Giordano in sospeso. E Israele passa in mezzo a questo Giordano, viene enfatizzato nei capitoli 3 e 4, ma anche nel testo di oggi che abbiamo appena letto, dal versetto 1, dice: Il Signore aveva prosciugato le acque. Questo significa che non c'era nessuna ombra di dubbio su questo miracolo, perché anche se ci fossero stati altri metodi per aprire un fiume, di sicuro ci sarebbe stata la melma, ci sarebbe stato del fango, quindi non poteva essere asciutto. Israele passa sull'asciutto. Ora, guardando il testo di oggi, vediamo in che modo possiamo studiare questo passo. Non so quanti di noi hanno la Nuova Riveduta. La Nuova Riveduta divide i versetti dall'1 al 12 in tre paragrafi e l'intero capitolo 5 è diviso in quattro sezioni, ma l'ultima sezione racconta qualcosa di molto importante che poi viene unita ai primi versetti del capitolo 6. E ora fermiamoci un attimo a questi versetti che abbiamo letto, e anche per chi non ha la Nuova Riveduta, come abbiamo detto altre volte, pensiamo che l'autore di questo libro sia Giosuè, e Giosuè ci presenta, o l'autore del libro, tre scene diverse, tre scene legate al tempo. Una prima scena al versetto 1, il versetto inizia con quando. Quando di solito ha una funzione nelle frasi interrogative per domandare o per rispondere ad una domanda, dice in quale tempo si è determinata o si determina una determinata azione. Al versetto 2 c'è un'altra questione legata al tempo, dice in quel tempo. L'autore adesso del libro ci presenta un'altra scena. Avete presente un film fatto di scene? Il regista inquadra una scena, ci racconta la storia di alcuni. Adesso inquadra un'altra scena, ci fa vedere cosa fanno altri in quello stesso momento. Al versetto 9 troviamo ancora un'altra scena legata al tempo. Dice allora, che significa in quel momento, subito, appena dopo. Il testo in questione, penso che tutti abbiamo notato, vengono raccontati due avvenimenti importanti, potremmo dire due sacramenti in ubbidienza al Signore. Ci sono due celebrazioni. Il secondo paragrafo ci parla della circoncisione e il terzo ci parla della Pasqua, della celebrazione della Pasqua. Ora, come abbiamo detto all'inizio, studiare l'Antico Testamento è indispensabile per conoscere il Nuovo, ma anche per conoscere meglio Dio. È importante ripetere sempre che nella maggior parte dei brani dell'Antico Testamento sono teocentrici, cioè significa che i brani che leggiamo, in questi brani Dio è sempre presente, Dio sia il regista, ma è anche il protagonista principale nelle scene che troviamo, anche quando il suo nome non viene menzionato direttamente. E viene sempre quasi esaltato un attributo di Dio nell'Antico Testamento. E oggi vedremo che nel testo l'autore ci presenta tre scene per esaltare tre diverse caratteristiche della potenza di Dio. L'autore voleva che in questo caso i lettori originali, gli ebrei, il narratore voleva che il popolo di Israele potesse conoscere meglio il Signore, per poterlo temere nel modo giusto, per potersi fidare di Lui, per affrontare ogni situazione, anche quelle difficili, confidando unicamente nel Signore. E lo stesso principio vale per tutti i lettori, anche per noi oggi, nel 2023, anche per la Chiesa. Dio vuole non solo che Israele, ma che la Chiesa possa conoscerlo meglio, sia per fidarci di Lui, ma anche per temerlo nel modo giusto. Dio non è al nostro pari. E questo deve entrare nella nostra mente. Dio è eccelso. E l'Antico Testamento ci racconta chi è Dio. Dio si presenta agli ebrei, si presenta all'essere umano, di cosa ha fatto e di cosa può fare Dio. E conoscere Dio non è facoltativo, è indispensabile per evitare di farci un Dio a nostra immagine e somiglianza, cosa che facciamo quotidianamente. Quotidianamente noi spodestiamo Dio, ci eleviamo noi anche quando risolviamo i problemi e abbassiamo Lui, non lo vediamo come un aiuto verso di noi. Lo rendiamo a volte impotente e magari ci prendiamo anche la gloria che spetta soltanto a Lui. Dio vuole che il credente abbia una giusta visione di Dio e solo studiando continuamente la sua parola noi possiamo avere una giusta visione di Dio. Non è qualcosa che possiamo trovare a casa nostra, dai nostri amici, dai nostri parenti guardando la tele, ma solo nella parola di Dio noi possiamo conoscere meglio chi è Dio. Attraverso la narrazione di questi versetti e le celebrazioni di questi due sacramenti vedremo tre buone ragioni per confidare nel Signore, ma le voglio rendere più applicative per noi. Tre buone ragioni da non dimenticare per confidare sempre nel Signore, perché non dobbiamo dimenticarcele, non adesso, ma quando usciamo, quando abbiamo quelle situazioni che tutti ci siamo o ci imbattiamo ogni giorno. E voglio ripetere, tre buone ragioni da non dimenticare per confidare sempre nel Signore. Vediamo intanto la prima di queste tre buone ragioni. Perché è buono confidare nel Signore? Prima di tutto perché la sua custodia, la sua protezione è perfetta verso quelli che gli appartengono. La custodia di Dio è perfetta verso quelli che gli appartengono. Leggiamo il versetto 1. Quando tutti i re degli Amorei che erano di là dal Giordano verso occidente, tutti i re dei Cananei che erano presso il mare udirono che il Signore aveva prosciugato le acque del Giordano davanti ai figli di Israele, finché fossero passati il loro cuore venne meno e non rimase più in loro alcun coraggio di fronte ai figli di Israele. Come abbiamo letto, l'autore adesso riporta i nostri sguardi a quello che era appena successo al capitolo 3 e 4 che abbiamo citato prima. Ed una giusta osservazione che possiamo fare è chiederci subito cosa c'entra questa parte dei capitoli 3 e 4 con i sacramenti dei capitoli di questo capitolo. Cosa c'entra alla fine del capitolo 4, se ci ricordiamo? Giosuè dà l'ordine di prendere 12 pietre commemorative. Queste 10 pietre commemorative, 12 pietre commemorative, erano proprio un ricordo, se ci ricordiamo, per le generazioni future. Attraverso queste pietre commemorative gli ebrei dovevano testimoniare ai loro figli quello che Dio aveva fatto per loro, di come aveva aperto il Giordano. Ma queste pietre avevano anche la funzione, in quei momenti difficili, che il popolo doveva ricordarsi di questo Dio potente che è capace di aprire il Giordano, farli passare nell'asciutto. Per cui Dio è potente, che può fare tutto anche quando noi siamo nelle difficoltà. E appunto al versetto 2 ci parla proprio di queste celebrazioni. Perché l'autore adesso ci dice quello che succede a questi re? Non avrebbe avuto più senso mettere questi versetti prima di quando inizia proprio la battaglia, che quando fanno questi sacramenti? Qual è il vero motivo per cui l'autore ci racconta queste cose? E prima di rispondere a questa domanda, guardiamo il nostro testo cosa enfatizza. Viene enfatizzato che tutti, non qualcuno, tutti i re, cosa fanno questi re amorei e cananei? Dice quelli verso occidente, verso, e quegli altri verso il mare, praticamente tutti quelli intorno. Vediamo che questi hanno perso coraggio, dice il loro cuore venne meno, non rimase più in loro alcun coraggio di fronte ai figli di Israele. Il loro cuore venne meno. Avete mai provato paura? Avete mai paura? Ho provato paura. Così è il cuore di questi re. Il testo enfatizza che non avevano in loro più alcun coraggio di fronte ai figli di Israele. E perché avevano perso questo coraggio? C'è scritto. Udirono che il Signore aveva prosciugato le acque del Giordano davanti ai figli di Israele finché fossero passati. E cosa hanno udito questi re? Guardate l'enfasi. Chi è stato a prosciugare il Giordano? Il caso? Il destino? Questi avevano più fede di noi. Questi dice, chi è che fa l'azione? Udirono che il Signore aveva prosciugato. Ecco una prima comparsa del protagonista di questa prima scena. Il Signore è il protagonista e questa è solo una prima comparsa, perché ne ha anche altre. Questi re sono terrorizzati da Dio e non si fidano più a fare nulla contro Israele. Pensiamo un attimo, i tuoi nemici arrivano dal fiume, il fiume si apre, questi passano e ti arrivano in casa. Chi è che può resistere davanti a un popolo che ha un Dio così potente? E questi temevano che cosa temevano? Perché che cosa avevano visto? Non so se ci ricordiamo, ormai è passato un po' di tempo, abbiamo studiato al capitolo 2 la storia di Rab, che racconta alle spie, faccio solo una sintesi, aveva che alle spie dice Rab, che avevano perso il coraggio perché avevano udito come il Signore asciugò le acque del Mar Rosso davanti a loro e come aveva trattato il Faraone. Quindi questi popoli avevano già una paura prima di Israele, ma qui c'è una certa differenza di quello che dice al capitolo 2. Non viene più enfatizzato il Mar Rosso, ma questi avevano perso coraggio perché avevano attraversato il Giordano. E prima di rispondere a un'altra domanda, a quale tempo si riferisce quando del versetto 1, scusate, ora cerchiamo di rispondere a questa domanda, quanto tempo sarà passato quello che dice al versetto 1, quanto tempo sarà passato prima che tutti i re, amorei e cananei, hanno saputo che il Signore ha prosciugato Israele? Qual è questo tempo? Non c'è scritto qui, ma passarono al massimo 4 giorni. Dio in maniera miracolosa, ecco un'altra scena del protagonista, fece conoscere a tutti in meno di 4 giorni che il Giordano si era aperto e che Israele era passato. Probabilmente lo seppero lo stesso giorno. Probabilmente ci furono tanti testimoni di questi paesi vicini che hanno visto questo fiume che si è alzato a non so quanti metri di altezza, magari aveva anche centinaia di metri di altezza. E quindi queste persone hanno portato subito questa voce in giro. Gli abitanti di questo popolo avranno visto questa mandria di persone, di animali, circa 1,5 milioni di persone che attraversavano il Giordano. E passarono al massimo 4 giorni. Vediamo perché. Guardiamo il versetto 2, inizia in quel tempo. A quale tempo si riferisce? Allo stesso tempo in cui tutti i re, amorei e cananei, hanno saputo che Dio aveva fatto quel miracolo del Giordano. Il versetto 2 ci dice che Dio fa qualcos'altro in quel tempo, c'è un'altra azione da parte di Dio. Dice: nel tempo che questi re hanno paura, Dio dice a Giosuè: circoncidi i figli di Israele. Ora seguitemi nel ragionamento. Al versetto 9 dice: allora, subito dopo di aver circonciso i figli di Israele, viene celebrata la Pasqua. E notiamo il versetto 10, ci dice che la Pasqua fu celebrata il 14° giorno del mese. Al capitolo 4:19, leggo io, dice che il popolo salì dal Giordano il 10° giorno del primo mese, si accampò a Gilgal, all'estremità orientale di Gerico. Quindi subito dopo, nello stesso mese in cui è entrato nella terra promessa, nei 4 giorni successivi Israele celebra la Pasqua. Ecco che possiamo adesso rispondere alla domanda perché l'autore di questo libro mette subito questo primo versetto e ci racconta il perché Dio aveva terrorizzato questi re. Dio aveva terrorizzato in questo preciso momento questi re per proteggere Israele, non solo per fargli conquistare la terra promessa, ma per custodirli in questo tempo particolare. Ecco la seconda comparsa del protagonista principale. Dio sovranamente stava custodendo perfettamente il suo popolo. Il popolo circonciso sarebbe stato molto più vulnerabile senza una protezione. Al versetto 8 ci dice che rimasero nell'accampamento finché fossero guariti, e si pensa che per guarire dalla circoncisione ci volevano dai 2, 3, 4 giorni al massimo. Il popolo era più vulnerabile in quel momento, veramente. E poi pensiamo, in mezzo a questa gente c'erano anche bambini, non c'erano soltanto uomini di guerra. In una situazione normale cosa avrebbero dovuto fare le nazioni? Se ci arrivassero 1,5 milioni di profughi, e noi sappiamo e li vediamo che stanno arrivando, mobilitiamo l'intero esercito italiano, mettiamo fuori, in 2 o 3 giorni li facciamo, li sterminiamo, se abbiamo paura che vogliono conquistare e vogliono invadere, uccidere noi e conquistare le nostre terre. E quindi questi invece si nascondono perché Dio gli ha messo paura. E in questa prima scena proprio l'autore vuole mostrare la perfetta cura di Dio verso Israele. Quando andavano a leggere questi racconti dovevano vedere che Dio c'era, Dio li stava proteggendo, non l'aveva abbandonati. Dio non fece nulla a caso e la sua potenza si è manifestata sovranamente e perfetta. E Dio crea quelle situazioni anche per proteggerci, che noi neanche riusciamo a vedere. Con noi fa la stessa cosa, ci protegge in maniera soprannaturale. Stamattina parlavo con Carlos. Questi, al versetto 1 abbiamo letto che non avevano più coraggio in loro. Noi siamo uguali a quelli del mondo. Abbiamo le stesse sofferenze di quelle del mondo. Ma c'è un abisso di differenza. Questi non hanno coraggio in loro e non sanno a chi chiedere aiuto. Noi abbiamo un Dio a cui possiamo affidarci, un Dio che ha dimostrato di amarci. Questo è il primo incontestabile motivo per farci confidare nel Signore. Il Signore è proprio un rifugio. Seconda Samuele 22:31 dice: la via di Dio è perfetta, la parola del Signore è purificata con il fuoco, Egli è lo scudo di quelli che si rifugiano in Lui. E queste parole vengono ripetute le stesse nel Salmo 18, versetto 30, in Proverbi 35. Nel Salmo 91 viene detto che Dio è un rifugio. Dio è uno scudo, protegge quelli che si rifugiano in Lui. Nel Vangelo di Giovanni, Gesù, parlando di quelli che hanno fede in Lui, dice: di quelli che gli appartengono, dice qualcosa di simile, dice: io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano. Nessuno le rapirà dalla mia mano, dice il Signore. E Gesù è lo stesso Dio che ha aperto il Giordano, che ha aperto il Mar Rosso. Non è un Dio debole, Dio è un Dio forte, questo è il Signore. Lui protegge quelli che gli appartengono, nessuno può rapirci dalla mano del Signore. Quanta tranquillità e quanta sicurezza ci deve dare questa notizia se ci crediamo. Questa è una verità incontestabile alla quale siamo chiamati a crederci. Non dobbiamo farci impaurire né dagli uomini e né dalle situazioni difficili. E so che tante volte queste situazioni magari ci hanno schiacciato. Io non sono un esempio di fede quando ho attraversato quel periodo brutto. Il Signore me l'ha fatto capire. Dobbiamo rialzarci e le situazioni negative dobbiamo dare gloria a Dio che ci aiutano ad andare avanti. Ogni giorno quelle situazioni negative, il Signore vuole che noi impariamo qualche cosa, ci purifica. Romani 8:28 ci rende simili a Cristo e noi non saremmo mai, non lo faremo mai, noi, come ha detto Lucian stamattina. Noi preghiamo anche nella vita dei credenti, e non è sbagliato, che quest'anno sia un anno senza problemi. E sono i problemi che raffinano i figli di Dio. La nostra sicurezza è che noi siamo al sicuro nelle mani del Signore. Questi non avevano coraggio in loro. Dio è uno scudo. E Dio ha mandato suo Figlio per noi, come ed è per noi, come dice Romani 8:31, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Cristo è uno scudo per quelli che temono Dio, per quelli che si rifugiano in Dio. E lo scudo, se pensiamo un attimo a livello spirituale, è lo scudo per l'ira di Dio. Chi appartiene a Cristo ha la protezione di Dio attraverso Cristo, la protezione dalla sua giusta ira. Dio è un perfetto protettore verso tutti quelli che gli appartengono. Questo è il nostro Dio e questo vuole farci sapere il Signore. Dio ha una custodia perfetta verso i Suoi e quando noi ci lamentiamo delle situazioni, quando noi ci continuiamo a non essere contenti, noi stiamo accusando Dio della sua custodia, che Dio non riesce a proteggerci bene. lo stiamo offendendo e stiamo peccando. Il Signore voleva far sapere ai lettori originali, ma che Lui è sempre all'opera, Lui non sonnecchia. Questo è il messaggio di questo primo versetto, questa è la prima incontestabile buona ragione che non dobbiamo dimenticare per fidarci del Signore, perché la sua custodia è perfetta. Ora passiamo a vedere la seconda buona o incontestabile ragione per confidare sempre nel Signore. È perché la parola di Dio è infinitamente affidabile. Dal versetto 2 all'8 vengono evidenziate due potenti realizzazioni delle promesse di Dio che ci dimostrano che quello che Dio dice, quello che Dio promette, si realizza sempre, che è certo. Leggiamo i versetti dal 2 all'8. In quel tempo il Signore disse a Giosuè: fatti dei coltelli di pietra e torna di nuovo a circoncidere i figli di Israele. E Giosuè si fece dei coltelli di pietra e circoncise i figli di Israele sul colle d'Aralot. Questo fu il motivo per cui li circoncise. Tutti i maschi del popolo uscito dall'Egitto, cioè tutti gli uomini di guerra, erano morti nel deserto durante il viaggio dopo essere usciti dall'Egitto. Tutto il popolo uscito dall'Egitto era circonciso, ma tutto il popolo nato nel deserto durante il viaggio dopo l'uscita dall'Egitto non era stato circonciso. Infatti i figli di Israele avevano camminato per 40 anni nel deserto finché tutta la nazione, cioè tutti gli uomini di guerra che erano usciti dall'Egitto, furono distrutti perché non avevano ubbidito alla voce del Signore. Il Signore aveva loro giurato che non avrebbe fatto vedere loro il paese che aveva promesso con giuramento ai loro padri di dare a noi, paese dove scorrono il latte e il miele, e sostituì loro i loro figli. E questi Giosuè circoncise, perché erano incirconcisi, non essendo stati circoncisi durante il viaggio. Quando tutta la nazione fu circoncisa, quelli rimasero al loro posto nell'accampamento perché fossero guariti. E questa è una parte ripiena di tante verità immense che non riusciremo a vedere ogni singolo particolare per ragioni di tempo, ma ci fermeremo parecchio su questa parte e faremo delle considerazioni importanti che ci aiutano a capire che quando Dio parla dobbiamo prestare molta attenzione a quello che Dio ci dice. Il brano è veramente ricco, ci sono dei contrasti che dobbiamo analizzare, ci sono quelli che muoiono nel deserto e quelli che entrano nella terra promessa, ci sono i circoncisi e non circoncisi. Andiamo per ordine. Dio dà quest'ordine a Giosuè al versetto 2, dice: circoncidi il popolo. Giosuè, come detto, si fida di Dio e fa circoncidere subito il popolo. Giosuè mostra una fede unica. Anche il libro di Numeri ci parla di questa fede, un esempio di fede. Giosuè aveva una fede, non temeva nessuno. Lui è andato contro gli altri 10, lui e Caleb, se ci ricordiamo, quando avevano fatto l'esplorazione in questa terra. Non si erano fatti impaurire dai giganti, ma loro confidavano che Dio aveva promesso, per cui sicuramente sarà come Dio vuole. E adesso Dio ordina di circoncidere il popolo, ma Giosuè non può sapere che tutti i re hanno paura. Lui si fida di Dio e quindi cosa fa? Obbedisce. Ma andiamo avanti e guardiamo qualcosa di particolare. Al versetto 2 Dio dice a Giosuè: fatti dei coltelli di pietra e torna di nuovo a circoncidere i figli di Israele. Dice di nuovo. E questo ci fa presupporre che nel deserto i figli di Israele, nati nel deserto, non erano stati circoncisi. La circoncisione, se ci ricordiamo, era un ordine che Dio dà a chi? Ad Abramo. La circoncisione viene data ad Abramo come ordine. In Genesi 17:10 c'è scritto: questo è il mio patto che voi osserverete, patto fra me e voi e la tua discendenza dopo di te. Ogni maschio di voi sia circonciso. La circoncisione rappresentava il patto di Dio e Abramo. Era un segno di appartenenza, un segno di appartenenza a Dio, di Abramo e dei suoi successori. Ed era qualcosa che Dio teneva molto la circoncisione. Non si scherzava, disubbidire a quest'ordine non era la stessa cosa. Infatti sempre al capitolo 17 di Genesi, leggo il versetto 14, che dice: l'incirconciso, il maschio che non sarà stato circonciso nella carne del suo prepuzio, sarà tolto via dalla sua gente. Egli avrà violato il mio patto. L'incirconciso non apparteneva più a Dio. E se ci ricordiamo la storia di un personaggio biblico famosissimo, di Mosè. Mosè stava per morire. Mosè aveva due figli che non erano circoncisi, perché sua moglie era una pagana. E in Esodo 4, dal versetto 24, ci dice che Dio voleva farlo morire. E cosa fa questa moglie? C'è scritto, lo leggo. Allora Sefora prese una selce tagliente, recise il prepuzio di suo figlio e con quello gli toccò i piedi di Mosè dicendo: tu sei per me uno sposo di sangue. Allora il Signore lo lasciò. Le aveva detto sposo di sangue a causa della circoncisione. Mosè non aveva circonciso i figli e Dio non lo tollerava. Prima di andare a ubbidire all'ordine di Dio doveva circoncidere i figli. Per cui questa generazione anche nel deserto doveva ubbidire a quest'ordine. Che cosa sarà successo nel deserto? Perché Dio non permise che quest'ordine fosse disubbidito? Perché Dio non aveva permesso che i nati nel deserto fossero circoncisi? E il versetto, dal versetto 4 al 7 che stiamo guardando, c'è proprio il cuore dell'evento, ci spiegano solo in parte i motivi per cui Giosuè circoncise la nuova generazione, ma non spiegano i motivi per cui la vecchia generazione non viene, la nuova generazione non è stata circoncisa nel deserto. Al versetto 6 però abbiamo un indizio un po' più chiaro di quale fosse il motivo. I 40 anni nel deserto furono un periodo di incredulità e di giudizio. Alcuni commentatori sostengono che Dio sospese la circoncisione nel deserto perché era indignato verso questo popolo e quindi gli doveva far passare un periodo di prova. Ma sebbene questa sia un'ipotesi anche plausibile, altri commentatori invece dicono che questo è andare oltre quello che c'è scritto, perché nel testo non ci dà il motivo per cui questi non sono stati circoncisi, dice questa è un'ipotesi e non si può fare dire al testo che Dio tolse questo suo comando. Dio, in poche parole, dà un altro comando contrario a uno suo precedente. È molto probabile che questi non sono stati circoncisi proprio per la loro incredulità, perché non ubbidivano alla voce di Dio. Se osserviamo i versetti dal 2 al 6, lo scrittore pronuncia parole molto critiche verso Israele. Versetto 5 dice: tutto il popolo uscito dall'Egitto era circonciso, ma tutto il popolo nato nel deserto durante il viaggio dopo l'uscita dall'Egitto non era circonciso. C'è quasi un'ironia. Quelli circoncisi, dice al versetto 6, furono tutti distrutti. Quelli che avevano il segno di appartenenza a Dio furono distrutti. E paradossalmente quelli che non avevano il segno di appartenenza, i non circoncisi, vengono sostituiti, entrano nella terra promessa. Il versetto 6 è molto forte, ci dice che furono distrutti tutti quegli uomini di guerra, tutti quelli che Dio aveva portato fuori dall'Egitto, tutti quelli che avevano visto il Mar Rosso aprirsi e che sono passati dentro. Distrutti è un termine molto forte, significa annientati, abbattuti, demoliti, eliminati. Ma alla fine del versetto 6 ci dice il perché furono distrutti: perché non avevano ubbidito alla voce del Signore. Il Signore aveva loro giurato che non avrebbe fatto loro vedere il paese che aveva promesso con giuramento ai loro padri di dare a noi. Una piccola osservazione, qui dice lo scrittore, che probabilmente Giosuè, dice a noi, in noi lui lo scrittore è dentro il racconto, dice il giuramento di dare a noi. Lo scrittore sta ridicolizzando, si sta distanziando da quella generazione che è perita nel deserto perché non aveva ubbidito la voce di Dio. Il narratore sta ricordando alla nuova generazione del motivo per cui loro non entrarono e furono tutti distrutti. Quello che Dio promette si realizza sempre, sia in giudizio e sia in grazia. In Numeri 14, al versetto 22 e 23, c'è questo giuramento di Dio. Ecco soltanto due versetti, dice: tutti gli uomini che hanno visto la mia gloria, i miracoli che ho fatto in Egitto e nel deserto, quelli che mi hanno tentato già 10 volte e non hanno ubbidito la mia voce, certo non vedranno il paese che promisi con giuramento ai loro padri, certo nessuno di quelli che mi ha disprezzato lo vedrà, nessuno di quelli che ha disprezzato la parola di Dio. Quando si dubita e non si ubbidisce a Dio, si disprezza la parola di Dio. E Dio mantenne questa sua promessa e distrusse l'intero popolo. Dio condannò, possiamo dire, dei religiosi increduli. Questa è la prima realizzazione delle promesse di Dio in questi versetti. Ora, per noi oggi, cos'è importante già capire fino a questo momento, in questa prima potente realizzazione di queste promesse? Che Dio distrusse dei religiosi increduli. E prestiamo all'avvertimento che l'autore dice ai suoi lettori: perché li distrusse? Tutto il popolo uscito dall'Egitto era circonciso, ma non aveva ubbidito alla voce del Signore. Erano circoncisi, ma non avevano ubbidito al Signore. Questo è un ammonimento valido anche per noi. Questo ci insegna che possiamo avere tutti i segni caratteristici esteriori del popolo di Dio senza comportarci di conseguenza. Possiamo dire che siamo evangelici, possiamo dire che siamo cristiani, la nostra chiesa è quella di Predazzo, possiamo aver fatto anche il battesimo, possiamo fare la Santa Cena ogni domenica e magari non abbiamo quella fede salvifica. Paolo, parlando di questi avvenimenti nel deserto, della condanna di Dio verso dei religiosi increduli, dice in 1 Corinzi 10, lo dice alla chiesa di Corinto, ma lo dice a tutte le chiese, dice: mangiarono tutti lo stesso cibo spirituale, bevvero tutti la stessa bevanda spirituale, perché bevevano alla roccia spirituale che li seguiva, e questa roccia era Cristo. Ma della maggior parte di loro Dio non si compiace, infatti furono abbattuti nel deserto. Perché Paolo ci dice queste cose? Dice perché quel comportamento di Israele è un comportamento negativo che la Chiesa non deve imitare. Infatti più avanti al versetto 11 e 12 dice: queste cose avvennero loro per servire da esempio e sono state scritte per ammonire noi che ci troviamo nella fase conclusiva delle epoche. Perciò chi pensa di stare in piedi guardi di non cadere. Possiamo ascoltare la parola di Dio ogni domenica, possiamo venire sempre in chiesa, possiamo raccontare agli altri: io sono di Predazzo, della chiesa evangelica. Ma tutto questo non è sufficiente. Si può essere membri di una chiesa nel mezzo del gregge di Dio e rimanere nell'incredulità. Si può camminare nel gregge di Dio senza avere nessuna relazione con il pastore, vivendo nella casa del Padre ma ripudiando la sua sovranità. I religiosi increduli furono abbattuti perché non avevano fede in Dio. Questo è un passo biblico molto importante per ammonire noi, per farci conoscere meglio chi è Dio. Con Dio non si scherza. Quale rappresentazione ci siamo fatti di Dio? Quale Dio ti sei rappresentato nella tua vita? Un Dio buono, un Dio tenero, un Dio debole, un Dio che soccombe, un Dio che puoi prendere in giro? Oppure è una giusta visione di Dio, che Dio mantiene sempre la sua parola, anche quella parola di giudizio? Ho intitolato questo messaggio sui social: tre buone ragioni per confidare, per fidarsi di Dio, ma il titolo che avrei voluto dare erano tre incontestabili ragioni per avere un giusto timore di Dio, per innalzare Dio. E non voglio parlare del timore di Dio adesso, ma nella Chiesa originale il timore di Dio è qualcosa che era provato dalla Chiesa, c'è scritto in Atti 2. Con Dio non si scherza. Ricordate Anania e Safira, cosa è successo? Volevano prendere in giro lo Spirito Santo, si erano tenuti una parte del potere, sono stati anche loro distrutti, furono uccisi. Dio non si compiace con dei religiosi increduli. La religione non ci salva. Gesù dice in Matteo 7,21, dice la stessa cosa: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Dire che siamo evangelici e non ubbidire ai comandi di Dio e prendersi in giro da soli, perché con Dio non riusciamo a prendere in giro questo Dio. Quale timore ci siamo fatti di Dio? Esaminiamoci. Siamo dei religiosi increduli o abbiamo una vera fede che ci fa ubbidire alle promesse di Dio? E riduciamo la grandezza di Dio troppo spesso approfittiamo della grazia, diciamo di credere nella parola di Dio, ma poi ci facciamo modellare dalla parola di Dio, veramente, nelle nostre vite. Partendo da me, ci fidiamo di Dio. Giosuè non esitò a circoncidere i figli del popolo, fidandosi di Dio. La vera fede crede in Dio e agisce, come ci dice Giacomo, come abbiamo ascoltato domenica scorsa, gli esempi di fede dell'Antico Testamento credevano in Dio e agivano di conseguenza. Quello che Dio dice è certo. Quando dobbiamo fare nostra questa verità, questo non è un club. Qui non siamo, veniamo la domenica perché siamo diversi dagli altri, perché noi abbiamo una verità assoluta. Noi siamo qua se crediamo in Cristo, è solo Cristo che ci ha portato qua e quindi siamo chiamati a ubbidire a Lui. Abbiamo visto questa prima promessa negativa che si realizza per gli uomini, una promessa di giudizio. Guardiamo l'altra promessa, possiamo dire positiva per gli uomini, sempre di Dio che si realizza. La realizzazione nel mantenere le promesse fatte ai padri. Diciamo subito che qui abbiamo un problema apparente. Abbiamo visto il contrasto tra la circoncisione di una vecchia generazione e una generazione nuova non circoncisa, e qualcuno potrebbe accusare Dio, potrebbe dire ma Dio non ha mantenuto tutte le promesse che ha fatto a Israele, non tutti sono entrati. E quindi Dio, le sue promesse non sono proprio attendibili. Dio fece un giuramento ai padri, partendo da Abramo, che gli avrebbe dato la terra promessa ai suoi discendenti. Ora invece, dice Dio, promette qualcosa, ma quegli religiosi non l'hanno ottenuto, quindi Dio ha cambiato idea. Oppure è stata l'incredulità di una generazione che ha fatto perdere il diritto della realizzazione di questa promessa, quindi in qualche maniera le promesse di Dio sono state rimandate. In altre parole, si può dire che dei religiosi increduli possono far ritardare la realizzazione delle promesse di Dio? E vediamo di fare chiarezza. La promessa, questo è un punto molto importante, la promessa di Yahweh riguardo alla terra non venne abolita e non può essere rimandata a causa dell'incredulità dell'uomo. L'espressione esatta è questa, che Dio mantiene sempre le sue promesse nonostante l'incredulità dell'uomo. Dio mantiene sempre le sue promesse nonostante l'incredulità dell'uomo. Nessuno può ostacolare le promesse di Dio che si realizzano. E l'incredulità è una cosa seria, ti può far invece perdere tutti i benefici che ci sono dietro le promesse di Dio. E ritorniamo a parlare tra religiosi e credenti. Non tutto Israele era Israele, così non tutti quelli che vengono in chiesa appartengono al popolo di Dio. E anche Gesù condannò i religiosi farisei che dicevano che loro avevano Abramo come padre. E Gesù gli dice: voi non avete Abramo come padre, voi siete figli del diavolo, non siete i figli di Abramo. Non tutti coloro che vengono in chiesa sono veri credenti. E questo vuol dire che se sei un incredulo non puoi beneficiare della grazia. Resti incredulo, quindi non hai la grazia di Dio. Ma tutto questo non sconvolge Dio. A volte guardiamo Dio in un modo falso, pensiamo che Dio sia frustrato a causa di tutta questa incredulità che c'è nel mondo. Pensiamo che questa incredulità impediscano la realizzazione delle promesse di Dio? Assolutamente no. Dietro tutta l'incredulità umana c'è sempre qualcuno che è all'opera. Satana cerca sempre il modo di ostacolare le promesse di Dio. proprio facendo entrare il peccato nell'uomo, lui ha usato questo affinché le promesse di Dio non si realizzino. Ma Dio è nel perfetto controllo di questa incredulità. Guardiamo l'enfasi che troviamo nel testo alla fine del versetto 6. Dice: il Signore aveva loro giurato che non avrebbero fatto vedere il paese che aveva promesso un giuramento ai loro padri di dare loro, a noi, paese dove scorre il latte e il miele, sostituì loro a loro i loro figli. Il Signore aveva giurato, aveva promesso con giuramento, e non abbiamo tempo di leggere tutto il libro di Numeri 14, ma Dio promise di dare questa terra ai loro figli. Loro si erano ritornati dall'esplorazione dicendo che questi popoli avrebbero massacrato i loro figli perché erano dei popoli forti. E qui c'è proprio l'enfasi, dice, proprio quei bambini che voi dicevate che sarebbero morti, loro sono entrati, non voi. Gli uomini ribelli nel deserto avevano tentato di ostacolare sotto l'influenza di Satana la realizzazione delle promesse di Dio senza riuscirci. Satana era all'opera attraverso quegli increduli, voleva far dire a questi che Dio è bugiardo, che Dio non mantiene le sue promesse. Pensiamo se questi tornavano indietro, Dio restava bugiardo. Invece Dio le ha distrutti e le sue promesse vanno avanti. E questo faceva parte del piano di Dio. Non è che loro hanno rimandato il piano di Dio. Satana aveva acceso i loro riflettori a guardare dei fantasmi veri, dei giganti da affrontare, dei nemici armati più forti, cosa che anche noi nelle situazioni di tutti i giorni potremmo affrontare. Anche noi abbiamo quelle situazioni che sono difficili e i nostri pensieri in quelle situazioni non sono verso affidarci verso di Dio, ma sono proprio l'opposto. In quelle situazioni noi cosa facciamo? Iniziamo a lamentarci, iniziamo a dire: ma Dio è veramente nel controllo di tutto? Ma veramente Dio è nel controllo? E perché mi succedono queste cose? Giosuè e Caleb non temevano, dice: io mi fido di Dio. Questi furono distrutti. Questo insegnamento deve ammonire noi. Quello che c'è scritto nella parola di Dio è certo. Satana fin dal primo giorno proprio ha minato con Adamo ed Eva la parola di Dio. Così ha fatto con quegli increduli nel deserto. Ma la parola di Dio è una certezza. Il popolo di Israele con questo passo doveva temere e confidare pienamente nella parola di Dio, anche le generazioni future. E anche noi dobbiamo fare la stessa cosa. Questo passo è indispensabile anche per noi per farci confidare nella parola di Dio. E qui facciamo attenzione alla parola di Dio. Nella Bibbia ci sono promesse di giudizio verso gli increduli. Chi non crede nel Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Questo ci deve anche portare, ci deve spingere a portare il Vangelo agli altri, partendo dai nostri cari, dai nostri figli. Gli altri sono sotto l'ira di Dio. Crediamo a questa verità oppure la mettiamo in dubbio e ci siamo fatti una verità nostra, che i nostri figli non andranno all'inferno senza di Cristo, che le persone nostre care sono salve senza di Cristo perché le vediamo più buone delle altre. E poi ci sono delle promesse positive che dobbiamo credere per i veri credenti, che chi ha Cristo ha la vita eterna. Come Israele è entrato nella terra promessa, così le promesse di Dio che i veri credenti entreranno nel cielo e beneficeranno proprio di tutte quelle meraviglie. Non ci sarà più dolore, non ci sarà più pianto, delle promesse che Dio ci dà nella sua parola. Israele non è entrato nella terra promessa, ma ha avuto solo ha gustato l'inizio, non è entrato pienamente. Ci sono tante promesse per Israele che devono ancora verificarsi. E anche qui qualcuno dice: ma è l'incredulità di Israele. Sì, è l'incredulità di Israele. E qualcuno dice che la Chiesa ha sostituito Israele. E così Dio diventa che non è affidabile nella sua parola. Come facciamo a credere nelle promesse di Dio se si realizzano per qualcuno, poi Dio cambia idea? Per Israele ci sono ancora delle promesse che Dio ha fatto anche nel Nuovo Testamento, per cui questo ritardo è il momento per cui Dio sta favorendo le nazioni, anche questa era una promessa di Abramo. Tutto nelle mani di Dio, nessuno, niente sfugge al suo controllo. Un giorno la Chiesa insieme a Israele regneranno con Cristo, come ci dice la parola di Dio. Abbiamo visto questa seconda buona ragione per confidare sempre nel Signore. Ora vediamo velocemente la terza ragione. La terza ragione perché la sua cura è amorevolmente costante in ogni tempo. In questa parte viene enfatizzata la cura amorevole di Dio, la sua costanza. Leggiamo dal versetto 9. Allora il Signore disse a Giosuè: oggi vi ho tolto di dosso l'infamia d'Egitto, e quel luogo fu chiamato Gilgal, nome che dura fino ad oggi. I figli di Israele si accamparono a Gilgal e sulla sera del 14° giorno del mese celebrarono la Pasqua nelle pianure di Gerico. L'indomani della Pasqua, in quello stesso giorno, mangiarono i prodotti del paese, pani azimi e grano arrostito, e la manna cessò l'indomani del giorno in cui mangiarono i prodotti del paese. I figli di Israele non ebbero più manna, ma mangiarono quell'anno stesso il frutto del paese di Canaan. L'autore adesso ci racconta la Pasqua, e non mi fermerò tanto a parlare di Pasqua, ma leggerò solo alcuni versetti per capire meglio questo passaggio. La Pasqua, come penso tutti sappiamo, venne ordinata a Mosè 40 anni prima. 40 anni prima, leggo solo due passi che ci servono per capire proprio meglio questo testo. Esodo 12, versetto 2 e 3, viene detto: il giorno in cui il Signore ordina la Pasqua, dice: questo è il mese, questo mese sarà per voi il primo dei mesi, sarà per voi il primo dei mesi dell'anno. Parlate a tutta la comunità di Israele e dite: il decimo giorno di questo mese ognuno prenda un agnello per famiglia, un agnello per casa. È interessante notare che anche la datazione, anche la data, ha una valenza importante per Dio. Non vi dice niente questo giorno, dice: il decimo giorno di questo mese, questo sarà per voi il primo mese. Il decimo giorno di questo mese per Israele era il giorno in cui doveva uccidere l'agnello e mettere il sangue sui capostipiti delle porte, ci ricordiamo, vero? E poi di anno in anno doveva celebrare questa Pasqua. Ora teniamo un attimo in sospeso il 10. L'altro ordine che Dio dà in merito alla Pasqua, leggo un altro versetto in Esodo 13:5: quando il Signore ti avrà fatto entrare nel paese dei Cananei, degli Ittiti, degli Amorei, degli Ibei e dei Gebusei, che giurò ai tuoi padri di darti, paese dove scorre il latte e il miele, compi questo rito in questo mese. Il Signore gli dice: compi questo rito in questo mese, quando entrerai nella terra promessa. E Israele stava ubbidendo all'ordine di Dio in questo periodo particolare. Proprio il popolo di Dio stava camminando proprio in ubbidienza a Dio. Non solo Giosuè, ma anche il popolo stava camminando temendo nel modo giusto il Signore. Ora, ritornando al 10, il decimo giorno, ho letto prima il capitolo 4, versetto 19. Vi ricordate? Ho letto: il popolo salì dal Giordano il decimo giorno del primo mese e si accampò a Gilgal. Il popolo salì proprio lo stesso giorno di quando è iniziato la sua liberazione. Questa è l'arrivo nella terra promessa, è avvenuto il decimo giorno del primo mese. Al versetto 9 che abbiamo letto, il Signore dice a Giosuè: oggi vi ho tolto di dosso l'infamia d'Egitto. Israele aveva celebrato la Pasqua in Egitto e adesso nella terra promessa. La Pasqua, possiamo per modo di dire, era l'inizio della redenzione di Israele dagli egiziani e adesso in un certo senso è il suo compimento. È l'inizio di una nuova era. Gli egiziani non sono più nella posizione di prendersi il gioco degli ebrei. La Pasqua costituiva proprio la memoria della redenzione del popolo di Yahweh, che Yahweh aveva acquistato e condotto fuori questa nazione dall'Egitto, dalla schiavitù dell'Egitto. Per grazia Dio aveva chiamato e fatto uscire il suo popolo d'Egitto. E sicuramente possiamo applicare questo passo alla grazia di Dio attraverso il sangue di Cristo, che ci ha liberato dalla schiavitù del peccato. Ma il punto centrale di questa storia che stiamo vedendo è che Israele stava consumando i prodotti della terra. il narratore lo ripete 3 volte. Al versetto 11 dice: in quello stesso giorno mangiarono i prodotti del paese. Poi ancora vediamo nella prima parte del versetto 12: e la manna cessò l'indomani del giorno, e dice: in cui mangiarono i prodotti del paese. E poi nella parte finale, versetto 12, dice: ma mangiarono quell'anno stesso il frutto del paese di Canaan. Questo ci deve far riflettere su 2 punti. Da una parte viene enfatizzato ancora che come si realizzano le promesse di Dio, perché nelle promesse di Dio c'era anche la terra che produceva latte e miele, quindi c'erano dei frutti buonissimi. Ma nel testo possiamo vedere ancora qualcos'altro, perché nel testo viene proprio enfatizzata, ci mostra la cura amorevole di Dio. È giunto il momento per gli ebrei di dare proprio il beneficio dei prodotti della terra che Dio gli ha donato. E all'inizio del versetto 12 ci dice della manna, ci dice che la manna cessò di cadere dal cielo. Ci dice Dio fece qualcosa di unico nel deserto. Nel capitolo 16 di Esodo si parla della manna, questo popolo che era in mezzo al deserto, tutta questa gente per 40 anni non c'erano i supermercati, non c'era niente, ma Dio provvide loro in maniera miracolosa, mandando la manna dal cielo. Adesso la manna cessa di cadere nel deserto, dal deserto, perché non avevano più bisogno. E qualcuno potrebbe dire, leggendo superficialmente, che Dio smise di prendersi cura di loro, che non serviva più la cura di Dio verso di loro. E niente affatto, perché rileggo il versetto 12, dice: i figli di Israele non ebbero più manna, ma, c'è un ma che evidenzia qualcosa, ma mangiarono quell'anno stesso il frutto del paese di Canaan. In poche parole, Dio l'ha sostituita la manna con qualcos'altro. La manna rappresentava la cura di Dio in una situazione straordinaria, era un dono speciale di Dio. Ora la condizione di Israele è diventata una condizione ordinaria come la nostra. Questo non significa che Dio cambia la sua provvidenza. Sia nel caso del cibo che veniva dal cielo, sia di quello il grano che viene prodotto dalla terra, viene tutto dalla mano di Dio. Dobbiamo evitare di pensare che Dio si trova soltanto quando ci troviamo in quelle situazioni disperate e in una giornata normalissima di tutti i giorni Dio non sia presente verso di noi. Dio non si trova solo nei terremoti, nel vento forte o nel fuoco, ma si trova dappertutto vicino a noi. Stiamo concludendo, permettetemi questa illustrazione. La maggior parte dei beni che Dio ci dà ogni giorno, abbiamo appena passato il Natale, le feste, non ci vengono impacchettati con dei fiocchi bellissimi, non si usano delle carte regalo vistosissimo, ma tante volte Dio ci dà delle cose avvolte in quella carta marrone, quella carta che non riusciamo a farci caso. La cura di Dio che comprendiamo in questo testo è costante. Dio si prende cura dei suoi perfettamente, sia nelle situazioni straordinarie, sia nelle situazioni ordinarie. La cura di Dio è silenziosa nell'ordinarietà. Noi diamo per scontato troppe robe, ma se abbiamo una buona salute, se abbiamo lo stipendio ogni mese, se possiamo mangiare ogni giorno, perché Dio dona generosamente e lo dà sia ai credenti che ai non credenti. Dio dona generosamente, fa parte questo di un giorno ordinario di Dio per noi. Oggi abbiamo visto 3 buone ragioni per confidare nel Signore. Nella sintesi sono: per la sua perfetta custodia, per la sua infallibile parola, per la sua costante cura amorevole. 3 buone ragioni che voglio aggiungere, da non dimenticare, per confidare sempre nel Signore. È importante non dimenticare, non solo adesso, ma proprio in futuro, voglio ripeterlo, quando ci troveremo a combattere in certe situazioni difficili. Dobbiamo sempre avere la certezza che Dio è vicino e presente vicino a noi. Oggi il Signore ti ha incoraggiato ancora una volta a rifugiarti in Lui. E vorrei terminare con questo appello. Se ti sei allontanato da Dio, torna al Signore, non rimandare quello che Dio ti chiede di fare. Forse Dio ti chiede di fare qualcosa che richiede sacrificio. Ubbidire a Dio vuol dire non ubbidire alle tue passioni della tua carne. Per cui dobbiamo analizzarci e dobbiamo ubbidire a un Dio che non possiamo prendere in giro. E dobbiamo guardare anche che questo Dio è paziente e continua a allungarci la sua mano amorevole verso di noi. E concludo con le parole di Pietro in 2 Pietro 3,9 che dice: ma il Signore, sottinteso, è paziente verso di noi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Preghiamo. Signore Padre Santo, Padre Onnipotente, voglio lodarti e innalzare il tuo nome, Signore, voglio chiederti perdono per tutte le volte, Signore, che mi lascio prendere da quelle situazioni, sia ordinarie sia straordinarie, in cui tante volte, Padre, metto in dubbio anche la tua presenza, Signore, nelle situazioni, ma la tua parola è molto chiara e la tua parola è una lampada ai nostri piedi alla quale dobbiamo seguire quello che c'è scritto. Perciò ti prego per tutti coloro che stanno vivendo un periodo non di una sana comunione con te, che tu possa restaurare i loro cuori, che tu possa, Signore, oggi incoraggiare questa Chiesa, ognuno di noi, con queste tre buone ragioni, ma ce ne sono un'infinità di ragioni per confidare in te. Abbiamo visto queste tre ragioni, per cui ti chiedo che ognuno possa riflettere su questo testo e possa vedere te che operi nella vita di tutti quelli che ti appartengono, Signore. E hai ancora altri figli sparsi per il mondo ai quali ci chiedi di portare il messaggio di salvezza, Signore, che proprio possiamo sentire il bisogno di portare il Vangelo anche a quelli che sono di fuori. Ti chiediamo tutto ciò nel nome di Gesù. Amen.